Bene. Beh, benvenuti o bentornati? Allora, la stragrande maggioranza sa già di che cosa stiamo parlando. E stasera proviamo a raccontare la seconda impresa alla quale chi vuole, chi desidera, parteciperà e la farà con noi, tutta insieme. Prima di raccontarvi però il purgatorio, abbiamo Elsa Signorino, il nostro assessore alla cultura, e Franco Masotti della direzione artistica di Ravenna Festival, e sapete che senza il comune e senza Ravenna Festival un'impresa così gigante come la Divina Commedia con tutti i cittadini ravennati, noi come Albe non riusciremmo a realizzarla, e quindi è con gratitudine che li saluto e passo la parola a Elsa, che poi non potrà rimanere con noi fino alla fine. Ma
per un po' resto, però, per un po' resto. È sempre molto emozionante essere qui in questi momenti, lo è stato lo scorso anno per l'Inferno, e è anche molto emozionante perché così partecipato. Molto bello il bentornati in risposta al benvenuti, lo è, voglio dire, molto emozionante anche questo inizio di purgatorio. L'esperienza dell'Inferno è stata un'esperienza straordinaria di condivisione comunitaria nel nome di Dante. Un'esperienza, io lo dico sempre, mi è capitato di parlarne anche altrove, che ci ha riempito d'orgoglio la città. È una città davvero straordinaria, quella che riesce ad avere tante persone protagoniste presenti ad un evento culturale di questa portata. Quindi il fatto che siate qui questa sera ci è di grande conforto, perché l'esperienza di condivisione comunitaria si ripete e probabilmente si allarga a nuovi protagonisti, e tutto questo è un elemento di orgoglio, di ricchezza vera per la nostra città. Noi abbiamo cominciato a lavorare tutti insieme alle celebrazioni dantesche del 2021. Ecco, non vi parlo di ciò di cui stiamo riflettendo, anche su cui stiamo riflettendo, però una cosa ve la voglio dire. Dall'esperienza dell'Inferno, che ora diventa purgatorio, noi abbiamo tratto un'indicazione e una suggestione. Le celebrazioni dantesche del 2021 dovranno essere per noi celebrazioni importanti, significative, di rilievo, ma ciò che ci celebrazioni destinate a lasciare un segno permanente della città, ma ciò che ci interessa particolarmente è che quelle celebrazioni siano fortemente condivise. E quindi al comitato che abbiamo istituito per le celebrazioni, a Marco, che è membro di quel comitato in particolare, ma anche ad altri membri del comitato, abbiamo chiesto, a Cristina Mazzavillani Mutti, abbiamo chiesto: aiutateci a rendere queste celebrazioni un'occasione straordinaria di messa in valore di tutte le energie, le risorse, le progettualità della città. Ecco, costruiremo, seguendo la suggestione dell'Inferno e ora del Purgatorio, un percorso di questo tipo. Quindi vi chiedo, anche a nome del Sindaco, siete qui per essere protagonisti del Purgatorio, che farà un grande debutto a Matera, molto importante, di grandissimo valore simbolico. Vi chiediamo di essere protagonisti, certamente qui questa sera, nel percorso che seguiremo con passione del Purgatorio, ma vi chiediamo davvero di essere protagonisti, di sollecitarci, di essere con noi, al nostro fianco e insieme a noi, nella sfida che ci attende delle celebrazioni del 2021. E buon Purgatorio a tutti voi e a tutti noi.
Un saluto a tutti, è una festa vedere questa platea così gremita, che ha anche sfidato una notte, una serata da lupi. Leggevo prima perché le scritte che rimangono segno di quella che è stata una grandissima avventura, una grande intrapresa che ci ha riempito tutti di entusiasmo, ed è lo stesso entusiasmo che ci riporta tutti qui, ma poi vedo anche
perché il nostro sindaco ha detto che vuole proprio essere dentro al purgatorio quest'anno, L'anno scorso è venuto a vederlo due volte l'inferno, ma ha detto che se gli ritagliamo un ruolo lui c'è. Ciao. Sì,
non ho molto
un ingresso teatrale,
ecco, dopo questo coup de théâtre del nostro del nostro sindaco. Tanto volevo fare, no, se mi permetti Marco, una, no, non una dedica, ricordare una, è una bellissima giornata, è una giornata anche un po' di lutto per il teatro, perché abbiamo appreso della scomparsa di un grandissimo regista, Aimuntas Nekrosius, che fra l'altro è stato protagonista del festival anni fa, e di cui c'era, lo dico con ancora più dispiacere, c'era un progetto di un Edipo Colono che avremmo dovuto ospitare il prossimo anno, proprio nella prossima edizione del festival. Quindi è un grande uomo di teatro che se ne va, ma lasciando una grandissima eredità. E, no, dicevo, perché con tanto in noi ti specchi. Ecco, è questa, veniva prima, come dire, due parole che avessero un qualche senso, quelle sono perché è proprio la città che si rispecchia profondamente in un grandissimo libro, in un grandissimo poeta, e proprio è un rispecchiamento, un guardarsi e un riflettersi l'uno con l'altro. Credo che oggi, approssimandosi a grandi capolavori che spesso potrebbero essere autosufficienti in se stessi, perché cosa fare di un grande libro come la Divina Commedia se non leggerlo? E nel momento in cui ci si avvicina uno si domanda anche: potrei fare dei danni? Dico, che cosa posso aggiungere, cosa posso fare? Io credo che questa di nostra, ma soprattutto di Marco Ermanna, è stata una lezione che proseguirà proprio di come usando le parole che che Marco amano e che sono così appropriate, come rimettere in vita qualcosa che può rivivere appunto attraverso proprio l'espressione di ogni cittadino che in quest'opera si può riconoscere. Ecco, questa è una delle più grandi operazioni che è possibile fare, che possono lasciare un segno in qualsiasi persona che vi partecipa. E poi una grande proprio cosa a cui Marco Ermanna ci hanno, il Teatro delle Albe ci hanno molto abituato, e di cui anche noi come Ravenna Festival siamo grati perché ci hanno arricchito, è il fatto di vedere una quantità di ragazzi, di giovani, e questo in un momento in cui noi che siamo appassionati di teatro, di musica, di arti figurative, di cinema, così, la cosa che un po' più ci affligge è la preoccupazione che un grandissimo patrimonio di pensiero, di creatività, possa in qualche modo non essere comunicato. Ecco, in questo caso vediamo proprio di fronte a noi come invece questo stia avvenendo, ed è solo questione di volontà, solo questione di coraggio perché questo avvenga, perché diciamo che tutte le giovani generazioni sono sempre ricettive nei confronti proprio di chi sa con convinzione all'idea di trasmettere un grande patrimonio. Ecco, noi siamo molto felici, anche da parte di Cristina, che adesso è impegnata in una grande produzione, la trilogia, a parte di Antonio, insomma siamo tutti solidali in questa impresa che vede proprio una città, e credo, adesso non lo dico perché è arrivato il sindaco, però rispetto ad altre situazioni, se ne parlava prima, credo che Ravenna in questo dia possa dare una lezione proprio di solidarietà sotto il nome della cultura e di un sentire proprio profondo. Grazie.
Scusate per l'entrata sorpresa, però ci tenevo, fra due iniziative, ci tenevo moltissimo a passare a ringraziarvi innanzitutto, perché sul palco chi c'è attorno a me, Marco e Dermanna, li conosciamo, sappiamo la passione, il coraggio, l'amore che contraddistingue tutto ciò che fanno, ma come hanno detto loro tante volte e come anche la presenza di questa sera dimostra, il fuoco che ha arso nel nostro inferno e il fuoco che deve ardere nel purgatorio, avranno una fantastica scintilla, ma solo la passione, il coraggio, il talento, l'amore per Dante, l'amore per Ravenna di tutti voi, di tutti coloro che si renderanno protagonisti, possono tentare di ricreare quella magia che ha caratterizzato Inferno nella nostra città. Non sempre è facile rendersi conto, mentre le cose accadono, della portata storica che hanno, anzi è molto difficile, spesso ci accorgiamo dell'importanza e della portata appunto negli anni, nell'impatto che questa ha nel tempo, sulle persone, delle cose solo dopo, non mentre le stiamo vivendo. Ecco, io credo che Inferno e il percorso che stiamo facendo abbia tutte le caratteristiche per rappresentare in maniera per molto 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 tempo, in maniera molto molto forte, una parte significativa dell'identità della nostra città, dell'amore per il teatro, dell'amore per Dante, dell'amore per la cultura che vibra nella nostra comunità, in generazioni di ragazzi e ragazze che si sono innamorate del teatro e che hanno visto nel teatro un modo per esprimere se stesse, per esprimere se stessi. Alcuni ne hanno fatto poi una missione di vita, altri ne hanno fatto una passione nascosta o una passione, un ricordo di gioventù, ognuna l'ha vissuto a suo modo, ma ha segnato la vita di intere generazioni di ravennati, continua a segnare la vita di tanti ravennati, e credo che questa impresa titanica sia anche il tentativo di restituzione di tanti cittadini alla propria comunità di una cosa così bella e così importante. Il purgatorio è un luogo in cui chi non ha un'opinione di sé né troppo elevata né troppo autocritica, è un luogo in cui si trova abbastanza a suo agio, sinceramente, no, nel senso che adesso se siamo onesti con noi stessi, nel senso che è stato abolito, quindi possiamo parlarne con una certa serenità, però il paradiso bisogna essere un po' arroganti per collocare, per darlo per acquisito. L'inferno è un po' troppo, mi sembra. Il senso di dover fare un cammino per espiare un po' delle colpe che ciascuno di noi ha, se ci guardiamo allo specchio la mattina, io mi ci colloco credo con un buon senso della misura. Sarà un tentativo importante. Sappiamo quanto l'inferno sia in maniera ovviamente più forte nell'immaginario diffuso di migliaia, di milioni di persone, di miliardi di persone nel mondo, e dopo un risultato straordinario come quello che abbiamo conseguito, ripetersi è sempre una sfida importante. Non può che farci piacere quanto il resto d'Italia, il resto d'Europa abbiano guardato con interesse a questa nostra esperienza. I due messaggi che vi volevo portare questa sera sono, da una parte, un'infinita gratitudine, perché sulle vostre spalle ci sarà diciamo, il sogno di tanti ravennati, l'ambizione di tanti ravennati di voler essere all'altezza di questo appuntamento con la storia, che è il 700° anniversario della morte di Dante. Tutti noi saremo giudicati dalla storia per come sapremo celebrare questo momento, e quindi sulle vostre spalle c'è una responsabilità molto grande, e la disponibilità che ridate a far parte di questo progetto è una cosa di cui la città vi è veramente molto molto grata. È chiaro che come contrappasso, come espiazione, non potete sbagliare, nel senso, quindi non è prevista la possibilità di non essere tutti insieme, voi e la città, all'altezza di quell'esperienza straordinaria che è stato l'inferno. Questo è un impegno che col peso giusto che si deve sentire sulle proprie spalle quando si è davanti a una grande sfida, anche con l'entusiasmo, con quel giusto tasso anche di coraggio di chi si approccia a un'opera così importante, dovendo lasciarvi qualcosa di proprio. Grande gratitudine da parte della città e grande consapevolezza che non stiamo facendo una cosa fra le tante, ma stiamo facendo probabilmente una delle cose più importanti che è avvenuta, che sta avvenendo e che accadrà nella nostra città in questo secolo, perché i centenari danteschi segnano la storia della nostra città, e il centenario in maniera più generale, ma dentro al centenario Cantiere Dante, che è stato finora sicuramente la progettualità che più ha saputo coinvolgere la nostra comunità, appassionare, commuovere, è una responsabilità grandissima che avete tutti esattamente allo stesso modo. Loro nel dirigere questa squadra meravigliosa, ma ciascuno di voi per la sua parte. Quindi grazie di cuore e in bocca al lupo.
Bene, bene, grazie, grazie. Allora, da dove ripartiamo? Dalla Scala Azzurra. In realtà il Purgatorio risponde a una domanda che ognuno di noi si è fatto, si fa nella sua vita. I più piccoli se la faranno, ma credo che anche i più piccoli già la conoscano, questa domanda. Ed è, la domanda è: si può ricominciare? Dopo un amore andato a male, dopo una grande ferita, dopo aver perso un lavoro, avere perso un riconoscimento che pensavi che era lì tutto per te, e speravi proprio che te lo dessero a te, no, non è arrivato. Dopo una grande paura, dopo una malattia, dopo tutto quello che ognuno di voi sa, perché ognuno di noi sa cosa vuol dire cadere dentro una selva oscura, no? Dante la chiama così. In realtà la selva oscura è tutto l'inferno, no? Che cosa fa Dante con Virgilio? Attraversa tutto l'inferno, ma e riesce a uscirne fuori. E noi riusciamo a uscirne fuori. Nella nostra vita ci riusciamo a ricominciare anche dopo momenti davvero tremendi, terribili. È lì. La vera battaglia è lì. Allora, il nostro sindaco ha fatto l'allenatore, il mister, no? Che dice: oh, qua bisogna vincere la partita. e ha fatto bene, è il suo ruolo. Il mio ruolo, il mio è di ermanna, apro una parentesi, ermanna vi abbraccia tutti, ma è a casa con l'influenza e la febbre. Per cui io cercherò di dire, quando vi parlo, pensate sempre che siamo in due a parlarvi. Siamo stati a Roma la settimana scorsa al Teatro Argentina con Va Pensiero, e Ermanna aveva incubazione, l'influenza, l'ha tenuta fino a domenica pomeriggio, e appena abbiamo fatto l'ultima serata, l'ultima replica, è caduta. Allora, questo è quello che ha detto il sindaco, che è il discorso, giustamente, di chi, dell'orgoglio di un primo cittadino che dice: oh, avete fatto una gran cosa, adesso dovete farne un'altra almeno allo stesso livello. Ed è giusto che lui ci dica questa cosa. Io invece, io e Ermanna, vi diciamo tutta un'altra cosa, che non è importante questo invece. No, non è questo il nostro fine. La nostra vera finalità è quella di guardarci negli occhi e farci questa domanda: si può ricominciare? Possiamo andare al di là del tradimento, della violenza, di tutto quello che è inferno? Perché l'inferno, sì, è tremendo l'inferno di Dante, ma l'inferno che ognuno di noi conosce, quella forma di angoscia, di paura, di disperazione che ci blocca il cuore, questo lo conosciamo tutti. Non bisogna essere dei serial killer per conoscere l'inferno. Gli diamo ognuno il nome che vogliamo, ma è quella roba lì. È proprio quella cosa in cui la vita ti va via e ti sembra che non la puoi più prendere. E invece Dante ci dice: sì, si può ricominciare. Si può ricominciare all'alba, sulla spiaggia, come il primo canto del Purgatorio, con un colore del cielo che è di nuovo zaffiro, dolce color d'oriental zaffiro. E si può ricominciare a guardare l'altro non come all'inferno, cioè come qualcuno da ammazzare o con la paura di esserne ammazzato, ma si può ricominciare ad amare. È questa la cosa che conta. Tutto il resto, i riconoscimenti, i premi, la vanità del mondo non è importante, e lo sappiamo bene, perché, e ci arriveremo, undicesimo canto del Purgatorio, si parla proprio di questo, non è quello che conta, lo sappiamo bene, la nostra vera felicità, quella per cui Dante ha scritto la Divina Commedia, lo dice lui stesso, l'ho scritta per dare agli uomini una prospettiva di felicità. E allora è questo che conta. E la felicità che noi abbiamo 8 o 80 anni è quella cosa lì, è quella cosa che non c'entrano i soldi, non c'entra il potere, non c'entrano la fama del mondo. No, è la possibilità di guardarci veramente negli occhi, di chiamarci per nome, di sentire nell'altro un fratello. È quella felicità che ci fa salterellare. E Dante dice: sì, posso ricominciare, si può ricominciare. Stiamo legati a questa cosa, perché è l'unica cosa pura, seria, importante della nostra vita. Chi di noi l'ha verificata questa gioia, un giorno, un mese, un anno, quello che è, un minuto, sa di che cosa parlo. Da quella non ci si può staccare, è veramente il bene più grande, la perla più grande. E come diceva Rumi, un grande poeta musulmano, sufi, diceva: per trovare le perle non bisogna stare lì a guardare il mare, bisogna buttarcisi dentro, bisogna entrare nel mare. E noi questo faremo, ci butteremo tutti insieme nel nostro purgatorio, ma per trovare quella perla che conta, perché la felicità che abbiamo sperimentato nell'inferno, e credo di parlare a nome di tantissimi di voi, non erano le recensioni che arrivavano, dai. Chiaro, fanno piacere, ci mancherebbe, fa parte del lavoro di teatro. Non era quella gioia che trovavamo ogni sera quando ci incontravamo, quando facevamo il nostro cerchio, il rito, quando ritrovavamo i cittadini che magari non potevano essere al rito qui a Rasi, ma li trovavamo davanti alla tomba di Dante, e io e Ermanna arrivavamo e c'era un abbraccio. E quello conta. Non contano i premi e tutto il resto. Conta questo abbraccio. voi non potete immaginare l'emozione che io ho in questo momento a guardarvi come se foste uno, e siete tanti, e ognuno di voi per me è una persona che vorrei guardare negli occhi, abbracciare e sapere il nome di tutti. Quella è la cosa che per me conta, riuscire a sapere il nome di tutti voi. Quello è importante. Allora, purgatorio. Passiamo al foglietto. Come 2 anni fa distribuiamo il foglietto con tutti i cori. E provo a raccontarvi la struttura di questo purgatorio. Però lo dico subito a scanso di equivoci, il flegetonte non c'è. Lo sapevo. Mi dispiace, è vero che noi potremmo anche dire, vabbè, ma Dante non l'ha messo, noi glielo mettiamo. Non c'è il flegetonte nel purgatorio. Crisi di panico, abbandoniche. Però il gruppo del flegetonte può continuare a trovarsi, perché comunque nel 21, quando faremo la trilogia tutta intera, il flegetonte ci sarà, e come, quindi. Allora, dai, non cominciate a leggere tutto, aspettate, sennò io qua cosa vi spiego? No, vabbè, guardatevi, leggete quello che... Però partiamo dal primo punto, dalla prima pagina, dal primo punto. Allora, ce l'avete, vero, in mano? Va bene, allora, prima di partire dal punto primo, la struttura del purgatorio è itinerante come quella dell'inferno. Quindi c'è una prima parte all'esterno, per le vie di Ravenna, ci sarà il purgatorio vero e proprio, come c'era il Rasi come inferno vero e proprio, e in più... Il purgatorio ha anche un terzo momento, che è il paradiso terrestre, che si trova al sommo della montagna del purgatorio. Ma è itinerante e la struttura è la stessa. Ogni nostro singolo spettatore sarà Dante. E io e Ermanna saremo Virgilio e poi saremo Beatrice. Cioè saremo la guida che ancora... Il purgatorio partirà come l'inferno dalla tomba di Dante. E a meno che non ci sia uno scaravoltamento stellare, che adesso non prevedo, anche il paradiso partirà dalla tomba di Dante. Cioè quel segno che noi abbiamo, sapete che la tomba vuol proprio dire segno nella sua antica etimologia, perché è il segno per eccellenza, è troppo forte per non essere il punto di partenza di tutte e tre le cantiche, ma ogni volta cambiano i luoghi precisi dell'inferno, il Rasi, il purgatorio che vi dirò, e il paradiso franco, che invece non ci vogliamo buttare, ma ci penseremo nel 21. Allora, partenza davanti alla tomba di Dante, primo canto e lì primo coro. Come l'anno scorso, il coro dei cittadini. L'orario di partenza sarà tra le 7:15 e le 8 di sera, come all'inferno, ed è chiaro che il coro dei cittadini è quello anche più libero sotto certi punti di vista, nel senso che, come ve lo ricordate, oltre al coro dei cittadini militante, chiamiamolo così, che sapeva esattamente quando fare i gesti, quando dire i versi di Dante, poi durante le 34 serate c'erano dei cittadini ravennati che ormai si erano inseriti anche loro, quindi è quello più magmatico ed è quello anche che può raccogliere anche chi passa di lì. Questo coro dei cittadini, Arnio, comincia a venire qua, Alessandro Arniani, non ha bisogno di presentazioni, è anche il nuovo direttore insieme a Marcella del Teatro Rasi, quindi Arnio condividerà con me e Ermanna la direzione di questo coro. È chiaro che io e Ermanna saremo legati a tutti i cori, come l'anno scorso, come nel 17, no? Nel senso che ogni coro avrà un suo responsabile, una sua guida, e questo permetterà a Mermanna di passare dall'uno all'altro in modo di cucire tutta la scena. Stai qui perché faccio venire anche gli altri adesso, Arnio. E così come appunto c'era questa guida, questa nostra idea che la guida, il Virgilio è già una coppia, fin dall'inferno, maschile e femminile, perché l'una polarità ha bisogno dell'altra per vivere fino in fondo. E quindi, così come partiamo in realtà essendo il Virgilio, sapete che il purgatorio si chiude con Beatrice. Quindi ci teniamo insieme questa doppia polarità di guida. E saremo guidati sempre dalla tromba di Simone Marzocchi. C'è Simone? Vieni Simone. E ve lo ricordate bene. La squadra artistica è la stessa dell'inferno. Luigi Ceccarelli con le musiche, Edoardo Sanchi per la scenografia, Paola Giorgi per i costumi, Marco Olivieri, regista del suono, vi ricordate che andava in giro col computer in tutte le sale, e abbiamo invece una new entry alle luci, Fabio Saiz, che ha fatto per noi le luci di Va Pensiero, che avete visto alla Alighieri, e sarà con le luci del Purgatorio. Va bene, quindi finisce il primo canto, seguiamo per le strade di Ravenna Simone. Allora, la parte dell'antipurgatorio sarà più lunga della parte dell'antinferno. Cioè, Dante entra nell'inferno vero e proprio nel terzo canto dell'inferno, mentre invece nel purgatorio ci vogliono 8 canti per entrare nel purgatorio vero e proprio, che è il nono canto. Quindi anche la parte fuori, quella all'aria aperta, è quella dove possono partecipare anche tanti cittadini ravennati che magari non avranno pagato il biglietto ma potranno venire, anche perché, apro una parentesi, visto che c'è anche qui Franco e lo diciamo insieme, noi l'anno scorso alla fine avevamo la gente che per strada quasi ci picchiava perché diceva: non sono riuscito a entrare a vedere l'inferno. Di solito magari si arrabbiano se lo spettacolo è brutto, ma che si arrabbino perché non sono potuti a venirlo a vedere. Noi eravamo felicissimi da un lato, e dall'altra, essendo itinerante ed entrando poi e volendo far passare la gente dentro a uno spazio, più di un certo numero non si riesce. Quindi noi stiamo cercando, insieme alla direzione artistica di Ravenna Festival, di forzare al massimo il numero degli spettatori veri e propri. Non potremo fare i salti mortali. Sicuramente nella parte precedente all'entrata nel purgatorio vero e proprio, lì invece ci sarà, durerà, quanto durava la parte fuori? 40 minuti circa? Più o meno, arrivavamo qua 8:40, 8:15, durerà un'oretta buona invece, quindi sarà una sorta di spettacolo anche che ha una sua autonomia. Ora, nell'inferno, se ci pensate, non c'era il canto, c'era suoni, c'era musica molto potente, c'erano le grida delle arpie. Un applauso per le grida delle arpie, perché ho visto già delle mani. No, anche perché dovete sapere che dall'anno scorso mi è capitato di raccontare l'inferno in giro per l'Italia, anche a Timișoara, in Romania, dove andremo a fare tutta la Divina Commedia, capitale europea della cultura, nel 21, e un coro che, devo dire, vi usavo proprio come esempio, modello, era quello delle arpie, perché quando ho spiegato, che dicevo appunto, parlavo di un femminile terribile pensando che nessuno avrebbe voluto starci, e invece era il coro più numeroso e veramente bellissimo. Allora, però appunto, grida, lamenti, strida, questo era l'inferno. Il purgatorio è la cantica invece delle preghiere cantate, dell'Agnus Dei, del Magnificat. E quindi i cori polifonici della nostra città saranno presenti all'interno del purgatorio, quelli che forse alcuni di voi hanno già sentito quando abbiamo fatto l'annuale davanti alla tomba di Dante, la cerimonia dell'olio. Quindi qui nel foglietto leggete solo coro polifonico all'inizio, in realtà ce ne saranno 3-4 e saranno una cerniera di tutto il purgatorio. Ora, non è detto che se qualcuno di voi, però qui ci vogliono, ecco, qui ci vuole un paletto, solo gli intonati, è così. Per tutti gli altri cori non c'è problema, ma questo, se qualcuno di voi dice ma io non faccio parte del coro polifonico di San Rocco, per dire, però a me piacerebbe cantare, potremmo pensare con i direttori del coro di aumentare il numero e di farli entrare all'interno di questo. Quindi immaginatevi anche i cori polifonici come una opzione. E perché il coro? Questo l'ho segnato perché nel secondo canto del Purgatorio c'è questa figura bellissima di Casella, un musicista che viveva con Dante a Firenze e metteva in musica, era il musicista che metteva in musica i versi stessi di Dante. E quindi quando Dante lo vede all'inizio del Purgatorio gli dice: ah, ma proprio tu qui, cerca di abbracciarlo, ma quello è un'ombra, quindi non riesce. Però Dante, dimenticandosi che deve ascendere la montagna del Purgatorio, gli dice: ma perché non mi canti Amor che nella mente mi ragiona? Dai, cantamelo, che quando me lo cantavi mi sentivo così bene. E Casella comincia a cantare e tutte le anime vicino a Dante che restano lì incantate ad ascoltare. E questo è bello perché, se ci pensate, il Purgatorio, oltre che la cantica del perdono e della compassione, è la cantica degli artisti. Cioè Dante gli artisti li mette tutti in Purgatorio, come se l'arte fosse un gradino tra la terra e il cielo. E il primo artista che incontriamo è proprio Casella. A Ravenna abbiamo diversi cori polifonici, adesso non lo dico per... Forse invece a Matera, forse una sera o due, avremo Vinicio Capossela, che farà lui Casella. Quindi gli chiederemo: dai Vinicio, cantaci Ovunque proteggi, no? Però quella funzione è importante e prima di entrare nel Purgatorio vero e proprio c'è un artista che canta per noi. Terzo coro. Coro delle donne vittime di morte violenta, Pia dei Tolomei. Allora, Pia dei Tolomei, ve la ricordate? Sono 6 versi, ma ricordati di me che son la Pia. Tutti ce li abbiamo nella testa, no? Siena mi fe, disfece mi maremma. Però quello che forse non ci ricordiamo è che questa donna, che è lì nel Purgatorio, perché comunque si era pentita dei suoi peccati, quindi era entrata nel Purgatorio, ma è ammazzata dal marito. E noi qui tutti i giorni non facciamo altro che parlare di femminicidio, ma in realtà è una storia vecchia. È una storia vecchia, ma non solo di 7 secoli, temo che sia una storia vecchia come l'umanità. E qui Dante fa un ritratto struggente di questa figuretta senese, Pia dei Tolomei. Allora, il coro come guida Mirella Mastronardi, che non era nell'inferno. Mirella è un'attrice che è stata con noi nel Va Pensiero, per chi l'ha visto alla Alighieri, faceva la commercialista bolognese, la corrotta corruttrice. Ma è bravissima anche nel canto, oltre che a recitare, Mirella. Allora, qual è l'idea che abbiamo io e Ermanna? È un'idea tutta da fare, tutta da costruire. Cioè noi vorremmo che questo coro delle donne, insieme con Mirella, poi arriviamo io e Ermanna, ricuciamo il tutto, lavorasse sulla violenza maschile. Quindi Dante, mettendolo all'inizio in un angolo, solo che ci dia luce, ma provando a partire dalle proprie vostre esperienze personali di violenza, subite da voi, subite dalla vostra amica. È un altro modo di lavorare, no? Non è prendere 10 terzine e dire impara a memoria e poi ci lavoriamo sopra, è dire qui c'è qualche cosa che ci sta molto a cuore, perché Dante, il padre della lingua italiana, è il meno patriarcale di tutti i nostri poeti. È il poeta che si fa guidare da una donna, Quindi vuol dire che ha una visione della realtà che non c'entra con i capi branco, non c'entra con gli eserciti, con le guerre, c'entra proprio col contrario. Allora noi vorremmo, è un bel coro questo perché c'è una sfida da fare, vorremmo provare a lavorare su un terreno delicato, anche rischioso, però di messa a punto insieme di vari materiali, di varie storie. Poi non è detto che tutto quello che ci racconterete andrà nello spettacolo, ovviamente, bisognerà fare un lavoro di selezione, però ci piacerebbe che un coro del genere, che il nostro spettatore Dante, si trovasse davanti, oltre che Pia dei Tolomei, le donne di oggi che gli dicono guarda che non è finita questa storia, ne siamo noi le prime vittime e sei tu il primo che deve cambiare. Va bene, coro con Mirella. Poi una vecchia conoscenza, Massimiliano Rassu. Max, capo dei diavoli l'anno scorso. Allora, nel quinto canto, lo stesso di Pia, a un certo punto Dante vede questo buon conte da Montefeltro, uno che era stato con lui nella battaglia di Campaldino, una battaglia, un massacro. Dante era riuscito a salvarsi e invece questo buon conte non l'aveva più visto e chiedeva in giro e gli dicevano boh, sarà morto da qualche parte oppure è scappato, e lui lo vede lì in purgatorio. Gli chiede, ma buon conte, ma cos'è successo? Ti sei salvato? No, perché sei qua, ma sei morto allora? E lui gli racconta che con la gola forata da una freccia, ci immaginiamo, lui scappa verso il fiume e praticamente quasi vicino all'acqua cade e sta per morire, tutto perdendo sangue. Buon conte era un gran peccatore, ne aveva fatte di tutti i colori. E lì gli scappa una parola, proprio un attimo prima di morire, Maria. Il problema è che prima che dica quella parola Maria, tutti i diavoli, come ci spiegherebbe Alessandro, che è qua con noi in prima fila, che ci ha dato un contributo su Fedeli d'Amore dal punto di vista iconografico, grazie, grazie, grazie. Come in certi quadri medievali, no Alessandro, dove vedi il diavolo che sta già per prendere l'anima del peccatore, e questo gli scappa Maria. E in quel momento, come un gatto con un altro gatto che riesce a sottrargli il topo, arrivano gli angeli e fregano l'anima di Buonconte da Montefeltro e lo salvano. E i diavoli si incazzano di brutto. Ma come? Ma questo ne ha fatti di tutti i colori, ha fatto questo? E per una paroletta ce lo fregate, cioè ve lo portate in purgatorio per poi mandarlo in paradiso? Eh beh no, non è mica giusto, eh? E scatenano una temporale, una tempesta enorme. Una delle tante cose magnifiche di Dante è che Dante scrive un poema smisurato, una cattedrale di parole enormi. La sua visione finale è arrivare all'infinito e ama tantissimo i diminutivi. Cioè, quando l'angioletto, che ce ne sono, ne ho visti un paio, il nostro angioletto dell'inferno arrivava, Dante dice con una verghetta, non aveva lo scettro della, una verghetta. E qui l'angelo, il capo dei diavoli, si incazza di brutto e dice, ma come? Per una paroletta, Maria. Ce lo fregate così? Non è mica giusto, comincia a parlare di giustizia il diavolo. Allora, che cosa ci immaginiamo? In realtà, nel purgatorio di Dante, i diavoli non ci dovrebbero essere, ma noi nel nostro ce li mettiamo. Cioè, l'idea è quella di fare uno scontro tra un coro di angeli e un coro di diavoli. Più elegante di quello che facevano gli avari e i prodighi, vedo già delle facce che mi guardano, no, non un massamonte com'era quello, no, adesso lo dobbiamo strutturare bene, però vorremmo in questi due cori dei forzuti, cioè togliamoci dalla testa l'immagine dell'angioletto, dell'angelo sdolcinato e preraffaellita e da cioccolatino. Gli angeli ne abbiamo di due tipi nel nostro purgatorio. Uno sono quelli che combattono per l'anima di Buonconte E come gli angeli dell'Antico Testamento, vi ricordate l'angelo che combatte con Giacobbe? E sono dei lottatori, dei forzuti. E i diavoli lo sono per ça va sans dire, per forza. Allora, in mezzo avremmo bisogno di un buon conte magrolino. Non forzuto, magrolino perché deve essere e di gomma, perché deve essere sbatocchiato tra gli angeli e i diavoli, uno che gli piaccia essere tirato da tutte le parti. Perché mentre in Dante è un attimo, no? Maria, zac, e gli rubano subito l'anima, qua invece noi vorremmo vedere proprio un bello scontro. Cioè una sorta di sacra rappresentazione medievale, angeli contro diavoli, in mezzo il magrolino e Max, mentre nel canto di Dante è Bonconte che racconta Dante, qui sarà il capo dei diavoli che racconta come l'hanno fregato, come li hanno fregati. Va bene. E dopo questi primi quattro punti arriviamo al purgatorio vero e proprio, che è una scuola. Siamo ancora indecisi fra due scuole di Ravenna. A Matera sarà una scuola dismessa, che potremo trasformare come vogliamo, buttare giù i muri, dipingerla, eccetera. Qui avremo un po' meno di autonomia, però l'idea è proprio che mentre l'inferno era un teatro rovesciato, il purgatorio è una scuola. Perché è una scuola? Semplice, perché è una scuola. Cioè tu devi imparare una nuova lingua, quella dell'amore e della non violenza. Sei un bambino in prima elementare. Tutti noi siamo bambini in prima elementare. Se vogliamo imparare quella lingua, dobbiamo metterci pazienti nei nostri banchi davanti a qualcuno che ci indichi una strada. Le scuole sono due. L'ultimo, son belle tutte e due. Ne abbiamo già parlato anche con Franco. Una è la Guido Novello in Piazza dei Caduti e l'altra è la succursale del classico del Dante Alighieri in via Nino Bixio, dove prima c'era l'Olivetti. Sono entrambe belle, siccome sono belle tutte e due, forti tutte e due, io e Ermanna abbiamo detto aspettiamo che venga il nostro scenografo Edoardo Sanchi e insieme a lui e ai suoi allievi di Brera decideremo. Proprio il 5 dicembre prendiamo l'ultima. Franco verrà con noi in questo sopralluogo. Un criterio che terremo presente sarà anche quello di quanti spettatori possono tenere, perché da quello che vi ho detto prima è importante. Però, insomma, ecco, perché la scuola? Perché ce lo immaginiamo anche con dei banchi dentro, dove lo spettatore si deve sedere sul suo banchetto da scuola. Come avviene questa entrata? Io, Ermanna e Simone vi abbiamo portato attraverso queste cose, portiamo gli spettatori, lì entreranno e lì che cosa succede? Ci saranno un altro tipo di angeli. Prima gli angeli forzuti e lottatori, qui i nostri angeli come quelli dell'inferno, cioè angioletti bambini, che ci battezzeranno in questo modo. Che cosa avviene nel canto nono del Purgatorio? C'è un angelo che incide con una spada, noi lo faremo in un altro modo, 7P sulla fronte di Dante. Noi avremo 7 angeli che metteranno ognuno una P sulla fronte di ogni spettatore. Così come, vi ricordate qui, qual era il rito di entrata all'inferno? Erano Virgilio, Marco e Ermanna che prendevano per mano ciascuno spettatore, ciascun Dante Alighieri. E qui ogni spettatore avrà davanti un bambino, magari tenuto sulle spalle di un angelo forzuto, vediamo, insomma, adesso questo è da costruire, che gli fa una P qua, sulla fronte. E così si entra con questo segno nel purgatorio vero e proprio. A quel punto ci si dividerà in varie aule, in varie classi. Adesso comincio a dirvi alla rinfusa i vari cori, eh? Poi se alcune cose non sono chiare dopo me le chiedete. Si parte dal coro degli scomunicati, Manfredi e Roberto. Vieni Robby. Robby, Manfredi in realtà Dante lo mette fuori dal purgatorio, nel terzo canto, ma noi abbiamo pensato che era meglio metterlo dentro. Ed è questa figura bellissima, cristologica, è un'altra figura di scomunicato, cioè lui viene scomunicato dalla Chiesa. Quindi Dante si sorprende di trovarlo tra i salvati, ma l'amore di Dio è più grande delle scomuniche della Chiesa. Quanti scomunicati nella Chiesa? La stessa Giovanna d'Arco l'hanno messa a rogo. Dio l'ha certo accolta in paradiso subito, immediatamente, senza farla passare da nessun purgatorio. E questa è un'altra grandezza di questa cantica, il perdono di questo amore misterioso, infinito, che muove il sole, le stelle. Ma dov'è? Ma chi sei? Ma dove sei? Ma come faccio a sentirti? Beh, se c'è, è veramente più grande di ogni nostra pochezza, di ogni nostra piccineria, di ogni nostra violenza, se solo restiamo un attimo aperti a questo mistero infinito. E questo fa Manfredi. E quindi davvero il perdono nel senso del dono, sempre, sempre possibile. E qui un bel coro di scomunicati, capiremo come farlo, capiremo insieme a Roby come rendere questi eretici che invece si salvano. Poi coro dei superbi o derisi da Gubbio, Matteo Gatta, una new entry, però insomma new entry, in realtà uno scuolino, pensate, uno che si è fatto l'anno scuola a Ravenna e poi ha detto ma io vado a Milano a fare la scuola del piccolo teatro di Giorgio Strehler e ha lavorato con Luca Ronconi, che è stato proprio gli ultimi anni con te, vero Matteo? Gli ultimi mesi addirittura. Quindi è un altro punto di orgoglio della nostra città. Ecco, e canto undicesimo, o derisi da Gubbio, qui ritorniamo alla cosa che vi ho detto all'inizio rispetto ai discorsi del nostro amato sindaco, no? Perché Dante nel coro dei superbi incontra un illustratore, uno che faceva miniature, potremmo dire oggi un pittore o un cineasta, uno che lavora sull'immagine, gli dice, ma lo vede, no? Come vedere Antonioni o Fellini in purgatorio, cioè, se io vado in purgatorio e vedo Fellini, la prima cosa è dire, ma maestro, ma lei qui, ma grande, bellissimo. E Dante gli dice, ma sei tu, Oderisi da Gubbio, quello che sa disegnare come nessun altro al mondo. E Oderisi gli dice, guarda, grazie, però adesso Franco, tal Franco di Bologna, è più famoso di me. Adesso parlano tutti di lui, di me, si sono quasi dimenticati. E dice una cosa bellissima, dice la nostra fama, che per la quale noi artisti, no, moriamo, perché vorremmo sempre essere amati, essere i primi, avere i premi, avere tutto, è la nostra malattia. Non conta molto, è un niente. Credette Cimabue nella pittura, tenerlo grido, tenerlo campo, e ora Giotto ha il grido. È così. Il nostro buon Necrosius, un grandissimo maestro, no? Adesso è morto, chissà se fra qualche anno qualche storico lo ricorderà, ma non sarà come quando Necrosius faceva i suoi spettacoli e tutti andavano a vederlo. E tutto passa. E che te lo dica proprio un artista con questa umiltà, e dice però, caro Dante, guarda che adesso sono umile così, in vita non sarei stato così. No, in vita mi sarei incazzato di brutto se leggevo che Franco di Bologna aveva vinto il premio al posto mio. È questo che conta, non sono i premi, è quella felicità che possiamo bruciare creando bellezza insieme. E per Matteo gli abbiamo subito detto, Matteo, pensiamo a Joseph Beuys. Joseph Beuys è stato un grandissimo artista del Novecento, che queste cose non ha mai citato Dante, non credo, magari una volta l'avrà fatto, ma nel suo modo di legare l'arte e la vita non faceva dei quadri, faceva delle azioni nella città, andava a mettere il miele sugli angoli delle porte, come per addolcire la vita degli uomini. Ecco, penseremo molto con Matteo a questo coro dei superbi e degli artisti. Quindi gli artisti, perché poi Dante gli dice alla fine: ah, ma sai che mi hai come appianato il mio, usa questa parola terribile, tumore, lo mio tumor. Perché Dante dice: il mio primo peccato, lo so, è quello. Cioè io ho sempre voluto essere il primo fra tutti. E tu mi dici questa cosa, ma hai ragione, non è quello che conta. Quindi se c'è qualche artista che ha bisogno di purificarsi dal gran tumor, venga con noi, con Joseph Beuys e con Matteo. La Laura Redaelli, che guidava, era con le arpie, e invece qui è il coro degli invidiosi, sparvieri l'ho chiamato, perché in realtà gli invidiosi in Dante sono come gli sparvieri nel Medioevo, i falconi, che gli cucivano gli occhi con il filo di ferro, no? E dobbiamo lavorare sull'invidia. Dovremo lavorare sul senso tra il buio e la luce, perché l'invidioso è quello che crede di vedere, no? Che cos'è che lo frega l'invidioso? Vedere. Cioè vede l'altro che è più bello, più ricco, più e comincia ad andare giù di testa e si ammala per questo. In video vuol dire proprio io guardo contro, è uno sguardo violento quello dell'invidioso. Come purificarsi da questo? Vorremmo lavorare con Laura su questa figuretta di Sapia e su un coro che possa lavorare sulla buio e la luce. Detto così, dice Marco, cosa vuol dire? Non lo so, bisogna che ci lavoriamo, poi ve lo saprò dire che cosa vuol dire. All'inizio un'idea è solo un'idea, è una suggestione, perché diventi carne, bisogna mettersi lì e magari invidiosi, stiamo un quarto d'ora al buio totale in una stanza, cosa vuol dire non vedersi? Cosa vuol dire percepire però la carne dell'altro? E poi accendere la luce, vedere cosa succede. Il teatro vive di questo pasticciare con le cose, con i corpi, con le luci, con i suoni. Sapia. Poi, coro degli Iracondi, Alessandro Renda. Ale passa, in effetti questo è un passaggio forse più dai serpenti elettrici agli Iracondi. Insomma, ci sarà dell'elettricità, ci immaginiamo, però è tutto da vedere. E questa figura bellissima di Marco Lombardo, a cui Dante dà un compito preciso sul piano filosofico, cioè Marco Lombardo fa un discorso centrale all'interno non solo del Purgatorio, ma di tutta la Divina Commedia, sul libero arbitrio. Cioè Dante dice: io questa questione del libero arbitrio non l'ho ancora capita bene, me la puoi spiegare? E come vi dicevo prima, in certe situazioni della scuola ci immaginiamo proprio lo spettatore seduto al banco da prima elementare, magari Marco Lombardo c'ha la lavagna di dietro, no? Non è un professore, è un penitente, è un poveraccio, è un peccatore come tutti noi, però ci indica una strada. E lui dice: sì, l'errore è credere che le stelle siano loro a determinare il nostro destino. Quando Dante dice le stelle, dice gli astri, noi potremmo tradurre la nostra condizione sociale, dove siamo nati e cresciuti, chi erano i nostri genitori, cioè tutto quello che ci ha determinato, che non abbiamo scelto noi. Questo conta nella nostra vita? Certo che conta, Dante dice certo che conta, ma non è tutto. Se fosse tutto, noi saremmo determinati da questo. Noi siamo molto influenzati da questo, ma a un certo punto noi siamo liberi di decidere davanti al bene e al male. Da qualsiasi parte del mondo, qualsiasi classe sociale proveniamo, eccetera, eccetera, c'è un punto dentro di noi in cui noi siamo liberi. E Dante crede, se non credesse in questo non avrebbe scritto la Divina Commedia, ovviamente. Però sentite quanto è un tema sul quale, un nodo sul quale potremmo discutere per ore, no? Cosa vuol dire nascere al Parioli o alla Magliana? In una bidonville di Nairobi in Africa o nei salotti buoni della Milano Sì, conta, ma e basta? È questa la nostra... Siamo così schiavi e determinati da ciò che ci ha formato, o c'è una parte di noi che grida e vuole altro? Allora, coro degli accidiosi. Qui chiamo Marco Montanari. Ve lo ricordate il nostro cardinale? Bello e corrotto. Allora, Marco guiderà il coro degli accidiosi che corrono, cioè ai pigri, agli accidiosi, Dante li fa correre come dei, non dei disperati, ma proprio come persone piene di speranza, corrono per arrivare a quel premio, a quella felicità, alla quale in vita invece no, ma sprofondati sul divano, qualche puntata di Netflix e basta, no? Cioè, cos'è che dobbiamo cercare dalla vita? Quindi... Siccome anche loro a un certo punto hanno pensato che forse al di là del divano c'era qualcos'altro, lui è il nostro sparring partner. Marco vi farà correre. Se qualcuno ha piacere di correre, ecco, il coro non correrà solamente, ma sicuramente lì non possiamo, ecco, mi ricordo sempre nel coro degli avari, splendido, dei prodighi, mi viene spontaneo, vedo voi due lì, mi viene... cioè c'erano anche dei signori bellissimi che... Cavolo, facevano fatica ad arrivarci, no? E ci saranno dei cori sicuramente così, dove non c'è un problema fisico. Se uno vuole starci col suo desiderio, anche le gambe gli tremano, ci saranno. Nel coro degli accidiosi abbiamo bisogno invece di ritmo, e quindi corsa, e quindi atletismo. Forza che stiamo... Ah, coro degli avari. Qui gli avari saranno due cori in realtà. Non ci sono i prodighi, ci sono solo due cori di avari, ma distinti, perché legati a due personaggi diversi, quindi che faranno anche cose diverse. Uno legato sempre ad Alessandro, che oltre a essere con il primo coro, sarà anche il coro, lui sarà questa bellissima figura di Papa Adriano V. Dopo aver messo molti papi e cardinali all'inferno, qualcuno lo mette anche lo salva Dante, lo mette in purgatorio, ed è commovente questa figura di Adriano V, perché dice: oh, io ero solo un prete, no? E per cui volevo diventare di più, allora divento vescovo, e poi di più, ma no, diventerò cardinale, e poi sono diventato anche papa, e poi? E cosa c'è dopo il papa? E lì mi sono reso conto che il discorso di prima non è quello che conta. Non è quello che conta. È commovente questa figura di Papa Adriano V, perché anche lui mira all'essenziale, no? Conta un abbraccio vero, non conta il ruolo. L'altra figura invece, e non c'è perché anche lui, Gigio, Luigi Dadina, anche lui è influenzato e non può essere qui con noi stasera, è Ugo Capeto. Gli diremo di questo applauso a Gigio. Ugo Capeto, detto nella commedia Ugo Ciappetta, è il fondatore della dinastia dei Capetingi, i sovrani di Francia. E lui è lì tra gli avari, quindi dice: io sono qui a scontare il mio peccato di avarizia, cioè di avere guardato troppo al denaro. Però comincia poi a fare un'invettiva proprio sterminata contro i suoi discendenti, i miei figli, i miei nipoti, tutti quelli venuti dopo di me. E questi appena vedono una moneta d'oro impazziscono. Ma di che sapore è l'oro? Chiede Ugo Capeto. Pensate che bellissima, cioè Dante riesce a vedere 7 secoli fa che il capitalismo, che il dio denaro sarebbe stata la nostra afflizione quotidiana. Chi è il dio oggi? Non certo il dio della Bibbia, ma neanche quello dei musulmani. Per chi ci crede sono ancora quelle divinità, ma se c'è un dio che governa il mondo è la finanza, è il capitalismo, è il denaro, sono le borse, sono tutto questo, no? E lui lo vede, intravede questa malattia del mondo 7 secoli fa, quando si stava appena formando. Dante dice: il denaro non è per sé che va male, Ma se diventa un Dio, siamo fregati tutti. Tutti siamo fregati. Di che sapore è l'oro? Ha sapore l'oro? Hanno sapore le persone? Loro sono la grande rivoluzione. Le persone, le anime. Ed è bello perché mentre il Papa te lo dice con questa umiltà, ti dice ma sì, io credevo, poi arrivato là mi sono reso conto che non era quello che importava. Invece Ugo Capeto, questo re, è veramente, e Gigio credo che lo farà benissimo, è proprio arterioso, è un re arterioso che ancora le vene gli si, perché la Divina Commedia è piena di invettive contro l'usura e il denaro. Quindi il coro degli avari, come scegliere? Poi ne parlo alla fine anche delle scelte. È chiaro che saranno due cose molto diverse, chi giocherà con Alessandro e chi invece con Gigio. Oh, arriviamo al coro dei lussuriosi. E qui veramente, questo è un coro di baci. Cioè, qui ci si bacia. No, io metto il numero chiuso. Perché ho già capito come va a finire. Cioè, Dante vede i lussuriosi e siccome lui stesso, lui aveva due peccati grandi. Uno l'abbiamo visto, la superbia, il voler essere il primo artista, il più grande di tutti, il più famoso di tutti. L'altro era la lussuria. Boccaccio ce lo dice chiaramente nel trattatello in laude di Dante, dice, vabbè, siccome anche Boccaccio soffriva dello stesso... Però poi dice, vabbè, però Signore, si rivolge all'Onnipotente, hai creato le donne così belle, non puoi pretendere che poi qualcosa ci succede, quindi scusa il suo maestro Dante Alighieri. Però qui Dante ha questa visione proprio della lussuria, ormai siamo vicini al paradiso terrestre, purificata. Cioè dice, tutti questi che si baciavano, ma non c'era il voler trattenere l'altro, era proprio come i baci che ci diamo in una grande festa, no? In cui non è importante possedere un altro, ma è un abbraccio continuo. Quindi sarà veramente una scena tutta di baci. Ripeto, metteremo il numero chiuso. Però non sappiamo fare, cioè non sappiamo se farlo per iscriverci, cioè i primi che si iscrivono, per cui stasera subito... È un problema questo, eh? Io ci penso da un po'. Cioè come facciamo a... Vabbè, vediamo cosa succede. Eh? Facciamo i provini? Dice la Claudia qua in seconda fila. Eh no, perché sarebbe un'altra cosa. No, tutti possiamo baciare, tutti i baci sono belli. Come faremo? Non lo so. Ci penseremo. Siamo arrivati alla fine. Allora, dopo i lussuriosi e i baci c'è un muro di fuoco. Perché il fuoco, stasera si è parlato del fuoco, vero, anche prima, è proprio un altro grande simbolo del purgatorio. Il fuoco che arde, che brucia, che ci brucia dentro, il nostro desiderio. C'è un muro di fuoco e Virgilio dice a Dante, ecco, vedi questo muro? Adesso tu lo devi attraversare. Come, dice Dante, come attraversare il fuoco? Ma non... Sì, Beatrice, la tua Beatrice è di là. Sapete che Beatrice non era solo una donna per Dante, era l'amore di Dio, era il simbolo dell'amore di Dio. Quindi tutto quello per cui hai fatto questo viaggio, hai fatto tutto l'inferno e tutta la montagna del purgatorio, adesso devi passare attraverso il fuoco, se no Beatrice non ce l'hai. È bellissima questa cosa anche, no? Cioè possiamo tirarci fuori dalla selva, possiamo scappare dalle tre belve, la lonza e le altre che ci vogliono divorare, possiamo fare il nostro percorso, però c'è bisogno di un ultimo salto, proprio di un mandare il cuore al di là di tutto, se vogliamo veramente arrivare a quell'amore. E Dante passa attraverso questo fuoco, ovviamente non è un fuoco che lo brucia, ma gli fa sentire dentro un ardore che non aveva mai sentito, e una volta uscito, Virgilio gli dice, bene, allora adesso ci sei, ti ho portato per dove ti dovevo accompagnare, adesso sei libero e dritto, perché sapete Kant diceva l'umanità è un legno storto, Beh, Dante dice, certo che è un legno storto, ma forse può trovare un modo misterioso di raddrizzarsi. È quello che dice Virgilio, adesso sei libero, il tuo arbitrio è libero e dritto. Adesso non hai più bisogno di me. Prendi lo tuo piacer, ma lo tuo piacer nel senso del tuo desiderio. Tutto è mosso dal desiderio. Amore è desiderio, l'amor che muove, non ci scappiamo, siamo quello. Per una cosa o per l'infinito, ma noi siamo desiderio. Prendi il tuo desiderio, è puro, è libero e dritto. Io sovra te ti corono e mitrio, cioè vuol dire ti metto la corona da imperatore e la mitria da papa. Adesso sì che sei un vero imperatore e un vero papa, non perché hai il palazzo o il Vaticano, ma perché sei imperatore e papa di te stesso, sei finalmente padrone di te. E questo congedo di Virgilio è straziante, tanto è bello e commovente. E Dante si trova nel purgatorio, nel paradiso terrestre. Si guarda attorno e cosa gli ricorda questo paradiso terrestre? Dai, lo sapete tutti. La pineta di Ravenna. La pineta di Chiassi. Dice, ma guarda, mi sembra proprio... E dentro a questo paradiso terrestre c'è una fanciulla, una ragazzina, una giovane, Matelda, che sta raccogliendo dei fiori. E Dante capisce, allora, ma siamo proprio in quel paradiso terrestre che anche i poeti prima di Cristo, i poeti romani, antichi, greci, parlavano del paradiso, un'età dell'oro che abbiamo dimenticato, dove si è a contatto con la natura e dove non c'è più violenza. Allora, la nostra Matelda non sarà una sola, ma sarà un coro di adolescenti, di ragazzine. A guidarlo, Monica, Francia, altra bella conoscenza che avete conosciuto nell'inferno, che passa dal Flegetonte al paradiso terrestre, voglio dire, è un scatto di anzianità. E lì proveremo a lavorare con queste... l'età, cosa dicevamo prima, dai 10 ai 14, 15 più o meno, cioè... Più o meno, per cui qualche angioletto magari fa anche lui lo scatto di anzianità e entra qua. Adesso lo vediamo. Oppure qualche Francesca dell'anno scorso, non troppo in là, vediamo come ce la giochiamo in questo coro delle adolescenti. Bene, ho finito. Le ultime due cose più generali. La prima è che, lo dico soprattutto per chi non ha fatto l'inferno, perché qualcuno ci sarà, vi ricordate l'anno scorso? Noi eravamo partiti e avevamo un coro fatto tutto di Beatrici. E poi lavorando ci siamo resi conto che non aveva senso e che era meglio avere un'unica figura. Quindi questo è un primo impianto. Può subire delle variazioni legate semplicemente al lavoro. Oppure una figura che era singola poi è diventata un coro. Quindi siamo tutti elastici a sapere che poi ci andiamo a inserire in un'architettura generale. Anche perché l'anno scorso non mi ricordo chi, ma una signora, dopo il mio primo incontro qui dove raccontavo dell'inferno, si vede che non ero stato molto chiaro, è venuto da me e ha detto scusi, io voglio far Beatrice, come per dire non si discute. Ho detto ah, va bene, adesso intanto siete un coro, poi alla fine non è entrata neanche tra le nostre Beatrici. La seconda cosa, che in realtà questa flessibilità, se vi ricordate, a un certo punto l'avete avuta come di con gli interessi durante le 34 repliche, perché all'inizio io e Ermanna pensavamo che uno stava nel suo coro, no? Flegetto era un massamonte l'inferno, cioè c'erano addirittura delle specialiste, secondo me qualcuna del Flegetonte o no? Dov'è Rand? Anche che partivano col coro dei cittadini davanti alla tomba di Dante, entravano a far l'arpia qua, poi venivano a fare il Flegetonte, poi facevano i serpenti anche, dei diavoli che passavano anche loro da 3-4 cori. E questo è bellissimo, ma questo succederà anche nel purgatorio, spazi permettendo. Cioè, una volta che la compagnia si è formata e sappiamo come giocarci la partita, beh, allora si gioca come gli olandesi di un tempo, a tutto campo. Va bene. Chiamiamo la Serena, chiamiamola Serena per le informazioni più... Vieni, Sere. Ah, però, di, qual è la cosa fondamentale?
Che chi vuole può non solo stare in scena.
Ma... Ah, beh, non avevo detto una cosa fondamentale, ha ragione Serena, che se qualcuno, questo lo sanno tanti, ma soprattutto per i nuovissimi, se qualcuno dice, ma io di cantare, recitare, correre, saltare, baciare, sembrano i sette dire, fare baciare, non ne voglio sapere, può dare una mano all'organizzazione. È stato bellissimo l'anno scorso, quanti eravamo? Una ventina, una trentina di persone che lavoravano col nostro ufficio organizzativo, oppure può dare, là abbiamo Enrico Isola, capotecnico, può dare una mano alla squadra tecnica, no? È là alle luci, quindi non lo vedete. Giusto?
Vado io? Notizie molto pratiche, sintetiche. Per partecipare, come diceva Marco, dobbiamo ricominciare. Quindi la prima cosa è contarci, o perlomeno capire tutti insieme quanti saremo. Quindi avete ricevuto, qualcuno ce l'ha, qualcuno lo troverà all'uscita. È un foglio in cui vi chiediamo se ci siete, ci stiamo. Poi chi ha già le idee chiare ci vuole anche dire se preferisce stare in scena, se vuol fare il tecnico, ce lo può scrivere. La cosa fondamentale è sapere che ci siete e riuscire a comunicare. Noi le comunicazioni le diamo prevalentemente via mail. Se però qualcuno non ha la mail, ci può trovare su Facebook, abbiamo una serie di gruppi, oppure ci può trovare al Teatro Rasi. Siamo qua tutti i giorni disponibili a darvi le informazioni. Tramite mail vi arriveranno poi, nei prossimi mesi, i documenti, quelli più amministrativi, per arrivare tutti insieme a Purgatorio, allo spettacolo, quindi vi chiederemo anche di farci avere dei materiali più sulla privacy o anche proprio i vostri documenti, carta d'identità, però tramite mail vi spieghiamo quasi sempre tutto, quello che non è chiaro chiedetecelo. Un'ultima cosa. Ci trovate qua anche nelle prossime settimane, in occasione di Fedeli d'Amore. Siamo qua tutti i giorni alle 18, in collaborazione con Ravenna Festival. Nella prima settimana, Fedeli d'Amore alle ore 18, che è un lavoro su Dante. Era questa, no? È vero?
C'è anche la mail.
Va bene, dico un sacco di cose, avevo detto che ero sintetica. E dal 27, 28, 31, Fedeli d'Amore alle 18. Dal 2 di dicembre al 6 di dicembre sarà alle 21. Fuori c'è Monica Randi che vi aiuterà con tutte le informazioni sullo spettacolo. Per qualsiasi cosa la mail è cantieredante@ravennateatro.com. Abbiate fede, vi rispondiamo sempre con i nostri tempi, ma le risposte arrivano. Basta.
Se il prossimo incontro è il 22 gennaio, ma fuori c'è un volantino che potete prendere con la data del 22 gennaio e della prova successiva. Io adesso ho il microfono, se avete delle curiosità, domande da fare a Marco o Serena.
Il 22 gennaio, quando ci ritroviamo qua, ci divideremo già nei tanti cori, e ogni coro con la sua guida, quindi questo sarà, vi ricordate, facemmo così anche la prima volta all'Inferno, staremo stretti un po', ma cerchiamo di cominciare il lavoro.
Sempre alle 20.
Dicevo, riguardo ai cori, noi abbiamo capito che c'è quello che corre, quelli di baci e altri due o tre, ma non sono tutti chiarissimi, secondo me. Cosa devono fare i vari cori per avere un po' un'idea,
allora,
di dove buttarsi?
Provate a fare questo. Provate a leggervi il canto di Dante che è segnato lì. E provate a vedere, magari vi vengono anche a voi delle suggestioni su che cosa potrebbero fare questi cori, no? È così che lavoriamo. Noi diamo delle indicazioni, ma non tutte le nostre indicazioni necessariamente sono quelle. Magari ci potete dare delle suggestioni ed è il modo con cui io e Ermanna lavoriamo con gli attori delle Albe da sempre. Non è che arriviamo noi e diciamo è così, è così, è così. Noi abbiamo una serie di input, ma ci sono, è bello se voi vi sentite non degli esecutori di un disegno, ma dei coautori. Poi è ovvio che se ci sono delle idee diverse, tocca a noi selezionare e decidere cosa. Però Dante in realtà non dà delle grandi indicazioni, tra l'altro. Oltre a dire avevano gli invidiosi il filo di ferro sugli occhi. L'inferno è più pieno di azioni. Qui ci sono figure molte volte immobili, ferme. Oderisi sono tutti sotto a un masso, ma non sarà così, perché non... Tra l'altro, anche gli avari e i prodighi, Dante gli faceva fare un'azione diversissima da quella che abbiamo poi creato noi. Quindi sentiamoci creatori a partire dalle suggestioni di Dante. Ci sono altre domande? Se no, ecco.
Mi stavo chiedendo riguardo a Matera, è una cosa che si farà a Matera con gli attori di Matera o partecipiamo anche noi o possiamo venire anche noi? Come funziona?
Allora, questa ce l'aspettavamo, non volevamo dirla noi, però sicuramente viene fuori. Allora, il gioco è che li prepariamo in parallelo, perché a Matera si debutta il 17 maggio, dal 17 maggio al 2 giugno e qui dal... Ok, dal 24? Dal 25. Quindi capite che dobbiamo riuscire a costruirlo in parallelo, là con i materani, qui con i ravennati. Una cosa che si era detta con Arnio o Silvia, dov'è Silvia? No, ditemi se sbaglio. Una cosa che si era detta era che sarebbe bello che un gruppo di ravennati andasse a Matera, così come un gruppo di materani verrà qui a Ravenna. È tutto da organizzare, ecco.
Quindi a Matera è fino al...
Dal 17 maggio...
17 maggio, 2 giugno. Siete invitati, anche qui ci siamo, se qualcuno di voi decide di venire a fare gruppo.
A me piacerebbe.
Chiaramente, a differenza dei ravennati materani, alcuni sono un po' di braccine corte, dovete venire già mangiati, dormiti e... Però scusatela, però siete i benvenuti assolutamente. E quindi ci siamo per organizzare, consigliarvi e trovare un luogo adatto per ospitarvi a tutti.
Poi, non solo, ma vi ricordate che nell'inferno quasi ogni giorno arrivavano gruppi da altre città d'Italia. Sarà così anche nel purgatorio. Quindi se avete anche qualche persona, prima me lo diceva una signora che aveva un'amica di Milano che voleva partecipare, basta saperlo e poi troveremo i modi ogni giorno di inserire le persone che vengono da fuori nei vari cori. Quante repliche sono?
7 maggio, 2 giugno a Matera, 25...
Le date.
A Ravenna?
Sì.
25 giugno, 14 luglio con due pause il lunedì. Quindi sono totali 18 repliche. Ecco. A Ravenna.
E invece per la preparazione, il 22 gennaio avete detto che ci sarà il prossimo incontro.
Sì.
Poi sono previste delle cadenze mensili.
Poi c'è un altro incontro il 26 marzo e lì saremo già molto a tiro, quindi da lì invece comincerà quel periodo che vi ricordate l'ultimo mese dove ci si trovava, poi dipendeva dai gruppi, alcuni si trovavano anche due volte alla settimana, dipende dai gruppi, dai lavori che fate, insomma... Se vi ricordate c'era un criterio che riuscivamo a mettere insieme la flessibilità, perché ognuno di voi ha la sua vita e il suo lavoro, e dall'altra parte però riuscivamo a far funzionare il tutto, voleva dire che avevamo dei numeri e delle possibilità che poi si incarnavano concretamente. È chiaro che noi avremo un 20 giorni in cui la più parte di noi sarà a Matera, perché dobbiamo debuttare là, ma tipo figure come Mirella Marco, Matteo, sono qui a Ravenna e quindi loro possono continuare a lavorare con voi, perché là ci sono altri attori al loro posto.
Ciao Marco, grazie. Scusa per la domanda, è una domanda filologica. Perché Manfredi è dentro la scuola?
Perché gli artisti, sai, devono essere liberi. Quindi noi ci sentiamo, Dante ci dà questa libertà. Noi non facciamo un lavoro filologico, a parte che dentro ci... Come avete visto nell'Inferno c'era Simon Veil, Pasolini, Ezra Pound... Noi sentiamo che dobbiamo metterlo in vita, Dante, più che metterlo in scena. Nel metterlo in vita ci sentiamo liberi di alterare anche quella che è una costruzione filologica del Purgatorio. Sentiamo che non è lì il problema, che la scommessa vera è riuscire a far battere il cuore dello spettatore con la Divina Commedia, non tanto dal punto di vista di questa cosa, di per sé lecita, però che non ci appartiene in questo senso, capito?
Grazie.
Cosa dite? Ci fermiamo qua? E comunque sono tutti qua, quindi se volete adesso ci fermiamo, ma ci possiamo già cominciare a dividere. Grazie, grazie a tutti, grazie, 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 grazie. Grazie.